Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, partita una nuova settimana, purtroppo non cambia quella che è la musica rispetto al Parma, un pareggio, diciamolo chiaramente, anche insomma sentendo un po' le prime opinioni dei tifosi, ma l'abbiamo percepito tutti, un pareggio che sa veramente di sconfitta. Speravamo tutti che fosse, non dico il riscatto, perché il riscatto forse è una parola grossa dopo Lecce, parola grossa nel senso che la vittoria contro il Cosenza doveva essere quasi il minimo, poi è ovvio che c'è sempre da scendere in campo e questo è chiaro e tutto è più difficile poi quando va messo in pratica, però era una partita da vincere in attesa poi di testare la squadra contro avversari più probanti. Invece anche il modesto Cosenza, di fronte al quale ci leviamo il cappello, è sembrata una montagna durissima da scalare per questo Parma, veramente. E alla fine, se qualcuno può avere delle recriminazioni, è sicuramente il Cosenza e non il Parma. Le statistiche sono impietose, le stavo leggendo. A livello di tiri in porta non c'è stata praticamente partita, purtroppo quella dei tiri in porta continua ad essere una delle, non purtroppo l'unica, grandi defiance di questa squadra. Mi state già scrivendo in tantissimi, quindi adesso comincio subito a leggere un po' dei vostri messaggi. Vi ricordo il numero SMS e WhatsApp al 333 920 170. Ovviamente i messaggi sono praticamente tutti dello stesso tenore, avete già cominciato a scriverci da quando eravamo al telegiornale. Bruno ci scrive: una lenta agonia destinata a finire con l'esonero quando sarà troppo tardi. L'anno scorso non ha insegnato nulla. Si rifà ovviamente alla vicenda di Liverani. E poi un radioascoltatore che non si firma: chiedo a tutti per un amico, ma se perdi anche domenica cosa si fa? Grazie, e cuori giallo-blu ai quali ci associamo. Il mister ha detto, questo ci scrive un altro ascoltatore, poi ascolteremo le parole di Maresca, però il messaggio è questo: il mister ieri ha detto sembrava che fossimo obbligati a vincere, punto di domanda, contro una squadra fatta con 30 euro, qualcosa non quadra, si riferisce al Cosenza che è stato ripescato ad agosto dopo il fallimento del Chievo, è stato insomma messo in piedi un po' così all'ultimo momento, tanti prestiti e alcuni anche evidentemente validi. Ieri mi è piaciuto molto Caso, magari ditemi un po' cosa ne pensate, giocatore di proprietà del Genoa. Buon pomeriggio, ci scrive il nostro amico Matteo da Roma. Buon pomeriggio, altra partita inguardabile, abbiamo un rendimento da play out dove Maresca e i giocatori sono in completa confusione e le statistiche post partita fra le due squadre fanno rabbrividire. Il Cosenza ci ha demolito nel secondo tempo, la pazienza è finita. Ringraziamo Gigi per aver evitato la sconfitta che sarebbe stata più che meritata. Matteo da Roma, che chiude con il suo classico sempre forza Parma. Polemico Christian: direi che ci si deve allenare solo il martedì e il giovedì come negli amatori, perché è di questo che stiamo parlando, insomma. Poi il discorso degli allenamenti e dei giorni di riposo è un discorso che abbiamo già toccato e che ha fatto un po' storcere il naso ai tifosi, ne continueremo a parlare. Tra l'altro poi avremo un ospite che è Vincenzo Pincolini, più tardi, che appunto è un guru della preparazione atletica. Chiederemo anche a lui, perché anche dal punto di vista fisico, insomma, diciamocelo, il Parma non è sembrato brillantissimo, anzi. Fabrizio ci scrive: ieri ero al Tardini poiché nonostante tutto ho fatto l'abbonamento. E bravo Fabrizio, questa grande passione. Sono in 2800 finora ad aver sottoscritto la tessera, e il dato l'abbiamo evinto almeno da quelli che erano allo stadio ieri, quindi probabilmente sarà qualcuno in più, qualcuno non è potuto venire alla prima partita in cui era valido l'abbonamento, però insomma se siamo su quella cifra lì, via, verso le 3000 tessere. La squadra al momento può pensare solo a salvarsi, e non si dica che è tutta colpo merito di Maresca, dice Fabrizio, vero? E fa il riferimento poi alla dirigenza. E insomma, sì, probabilmente le colpe sono sempre da spartire. Dopo è quello che ha detto anche nel nostro servizio Marco Balestrazzi, che fra poco vi farò ascoltare. Andiamo a dare, prima di continuare a leggere i vostri messaggi, andiamo a dare un'occhiata alla classifica, anzi riepiloghiamo prima i risultati perché ce ne sono anche alcuni particolarmente interessanti. Frosinone Lecce 0-0, quindi si sono un po' annullate due delle big del campionato. Vicenza Brescia 2-3, peccato perché tra l'altro il Vicenza ha anche sbagliato un calcio di rigore. Brescia che ora è primo in classifica. Monza Como 3-2, Parma Cosenza, ahi, noi lo sappiamo, 1-1. Perugia Crotone 2-0, Pisa Benevento 1-0, l'ho vista ieri sera in televisione, brivido finale per il Pisa perché il Benevento aveva pareggiato, ma il gol è stato annullato per fuorigioco, un fuorigioco che c'era, gol di Improta. Insomma, partita non bellissima, però tra due squadre che insomma meritano di stare là in alto. Si è vista la grinta, la determinazione, l'abitudine a questa categoria da parte di tanti giocatori di Pisa e Benevento. Il Pordenone di Tedino, che ha perso ancora in casa 0-1 contro l'Ascoli. Tra l'altro Pordenone che ultimamente le perde tutte di misura, tutte di poco, però sì, le perde tutte. Regina Cremonese 1-2, vittoria della Cremonese che aveva anche sbagliato un calcio di rigore con Fagioli. Spal Alessandria 3-2, vittoria dell'Alessandria sul campo della Spal, e questa non me l'aspettavo onestamente. La Spal, secondo me, una delle, oltre al Parma, una delle grandi delusioni di questo campionato, perché se poi andiamo a leggere la sua rosa non è che sia così insomma, non, secondo me non vale 14 punti, però questi sono quelli che ha collezionato la squadra di Pep Clotet. E poi Spal Alessandria abbiamo detto 2-3, Ternana Cittadella 1-1. In Monza Como, non so se l'avete, a qualcuno è sfuggito o meno, è stato espulso Alberto Cerri alla fine della partita per proteste, un'espulsione abbastanza ingenua che comunque di fatto lo elimina dalla prossima partita contro il Parma, quindi insomma può essere una buona notizia. Non ce ne voglia Cerri, al quale va tutta la nostra stima, perché sta anche facendo tra l'altro direi più che bene in questo campionato, e proprio per questo il fatto che non sarà in campo contro il Parma domenica sera a Como, in Como Parma, è penso una buona notizia. Ci sarà Ettore Gliozzi, almeno così dovrebbe essere. Gliozzi che, se non ricordo male, nel caso correggetemi, ma penso di non sbagliare, aveva già segnato al Parma quando giocava nel Sud Tirol. Tra l'altro proprio la partita che il Sud Tirol vinse qui, parliamo dell'anno della Serie C, che poi ci vide riuscire a coronare il percorso di ritorno in B, o meglio di risalita in Serie B, nella finale contro l'Alessandria. Insomma, Cerri, non penso proprio che sia un discorso analogo a quello di Quagliarella col Napoli. Ricordate che Quagliarella per tante volte, no, o era di Natale forse, non giocava quando doveva affrontare il Napoli per un motivo o per l'altro. Qui credo che non ci sia alcun calcolo da parte di Alberto Cerri. Partita nervosa, il derby tra l'altro molto sentito fra Monza e Como, bella partita, ho visto la sintesi. Tra l'altro vi segnalo il gol di Macin, un ex del Parma che ha risolto la gara, un tiro da fuori veramente notevole. E il Monza stava vincendo, dominando tra l'altro la partita per 2-0, poi il Como ce l'ha fatta a pervenire al pareggio, a rimontare 2-2, poi Macin ha indirizzato la partita verso la vittoria del Monza. Monza che fra l'altro ha 21 punti, e insomma anche, ecco, anche questa squadra sta dando segnali di ripresa, quelli che purtroppo non abbiamo dal Parma, che ha 17 punti. E allora leggiamola questa classifica: Brescia 27, Pisa 25, Lecce 24, Frosinone, Cremonese, Regina 22, Ascoli, Monza 21, Perugia, Cittadella 20, Benevento Como 19, Ternana, Parma 17, Cosenza 15, Spal 14, Alessandria 11, Crotone 8, Vicenza 4, Pordenone 3. Onestamente la classifica del Parma non è che poi sia compromessa, cioè io non ne faccio un problema tanto di classifica, vero che non sorride, però insomma il campionato è lungo, anche se siamo già un terzo, il campionato tutto sommato è ancora lungo, ci sono i playoff eccetera. Quello che preoccupa di più è non riconoscere un'identità a questa squadra. La partita di ieri purtroppo è veramente disarmante. Allora, intanto che io faccio un po' il recap dei messaggi che mi avete inviato, ascoltiamo il servizio di Marco Balestrazzi sulla, appunto, la partita di ieri, sul momento del Parma. Aspetto i vostri commenti al 333 920 170.
4 mesi fa il Parma si accingeva a concludere il ritiro di Castelrotto. Da allora ad oggi possiamo dire che la squadra di Maresca non abbia compiuto alcun passo in avanti. Gioco, carattere, condizione atletica. È difficile trovare pregi o un indizio incoraggiante dopo il pareggio con il Cosenza. Nonostante il progetto tecnico ad oggi abbia raccolto risultati fallimentari, l'allenatore non pare in discussione. La società non ha commentato la deprimente prestazione contro i calabresi ripescati in B all'ultimo minuto. Il Parma meritava di perdere. Oggi la ripresa con Lecchio, domani, martedì, giornata di riposo e chissà, forse di valutazioni. Alle responsabilità dell'allenatore evidenti vanno sommate quelle della dirigenza, non da meno. L'area tecnica ha fallito su tutta la linea, mercato incluso. La non identità del Parma porta le firme di tutti e c'entra poco o nulla col rapporto con i tifosi o la presunta assenza di parmigianità. Il Parma ha giocato un secondo tempo amatoriale. Il Cosenza, per arrivare al Tardini, ha riposato soltanto lunedì 15, lavorando tutto il fine settimana passato. I crociati hanno invece trascorso a casa il weekend scorso. Chi non è andato in vacanza è riposato 48 ore tra mercoledì e venerdì, almeno secondo i bollettini del club. Conterà l'assenza di ritmo e la condizione approssimativa di molte pedine sono sotto agli occhi di tutti. L'ambiente è depresso, pochi tifosi a Collecchio sabato. Dopo i fischi di ieri, in tanti se ne sono andati dal Tardini a casa, testa bassa. Durante il match e dopo, il più arrabbiato era quel signore di 44 anni che ha evitato la sconfitta in più occasioni. Il Pisa intanto ha ripreso a vincere, il Brescia capolista è a più 10, il Como, prossimo avversario, ha perso a Monza, beffato nel finale. Contro i crociati mancherà Cerri, espulso per proteste. Meglio così forse, non per i pericoli che poteva creare, ma perché di questo passo il bomber di San Secondo era destinato a sigillare, come l'anno scorso a Cagliari, un'altra figuraccia crociata e magari passare per il giustiziere di una squadra di per sé già moribonda.
Palla in tribuna.
Insomma, l'analisi di Balestrazzi, di Marco Balestrazzi, sembra condivisa dai nostri radioascoltatori, a giudicare dai messaggi che ci state inviando, e ne leggo altri. Alessandro ci scrive: bisognerebbe capire perché la società non prende in considerazione nessun intervento, è incomprensibile visto che è un danno anche per loro. O forse no, dice Alessandro, ma io penso proprio che sì, sia un danno assolutamente. Nessuno poteva auspicarsi ovviamente un rendimento di questo genere. Paolo ci scrive: le colpe di questa situazione va divisa partendo dall'alto sul mister, tanto da dire, ma gli hanno dato in mano una squadra malfatta che non gli è congeniale data la sua inesperienza in Serie B. E ecco, questo è un messaggio di un radioascoltatore, ne abbiamo ricevuti altri ieri di questo tenore. Purtroppo sinceramente speravo in una sconfitta, così c'era l'esonero garantito di Maresca, ma io prendo sempre i punti, per carità, poi non so quanto fosse garantito l'esonero di Maresca dopo un'eventuale sconfitta. La società ha dimostrato di credere nel tecnico dopo Lecce, sarà inevitabile secondo me una riflessione in questi giorni, però l'idea generale è quella che il progetto vada avanti. L'unica soluzione a questo punto sarebbe un mercato di gennaio ponderato con giocatori esperti della categoria e ovviamente un altro allenatore. In caso contrario prevedo brutte sorprese. Questo è un altro messaggio. Poi Mark ci scrive: pensavano di aver già vinto la partita, ma poi si sono scontrati con la voglia di giocare del Cosenza ed è andata bene così grazie a Super Gigi. Il problema è che sono cambiati gli attori, ma si vede la stessa storia dell'anno scorso. Pochi tiri in porta, palla sempre indietro perché non sanno cosa fare. Poi Giovanni da Sorbolo: senza idee, senza cuore, senza niente. Siamo vincolati a un tecnico inesperto, inadeguato. Alla luce di questo la dirigenza, lui ce l'ha anche con la dirigenza, ma ripeto, in questa situazione le ire dei tifosi sono rivolte un po' tutte. Sarebbe ingeneroso anche puntare il dito contro un solo soggetto. Allora vi faccio ascoltare cosa ha detto Maresca ieri, perché sono parole secondo me piuttosto significative. Poi restate con noi che le commentiamo anche con il mio prossimo ospite.
La responsabilità è mia, nel senso che comunque ho provato a caricare la gara nel modo in cui c'era quasi l'obbligo di doverla vincere, perché comunque vincendola, ripeto, era qualcosa di positivo sia per noi, per tutto l'ambiente, e ci riavvicinava lì dove probabilmente pensavamo di arrivare. Non è solamente il discorso di oggi, sono passate 13 gare, e quando passano 13 gare, praticamente quasi un terzo del campionato, se la classifica è quella che è, probabilmente c'è più di qualcosa che non va. Sicuramente tattico non credo, anche perché sapete che siamo partiti in un modo per cercare di agevolare, per cercare anche di trovare delle soluzioni in un momento delicato. Abbiamo modificato qualcosina e da un punto di vista mentale vi ho detto fin dall'inizio che comunque ci sono delle grosse difficoltà, perché comunque ci sono delle grosse difficoltà per diversi motivi, per diversi motivi. Questa responsabilità di dover vincere un campionato, ribadisco anche oggi, se può essere una pazzia, può sembrare una pazzia, comunque me l'assumo. Logicamente c'è a chi pesa di più dentro e a chi pesa di meno. Probabilmente chi ha comunque una storia dietro gli pesa in modo relativo, e chi non ce l'ha comunque gli pesa un po' di più.
Palla in tribuna.
E questo era Enzo Maresca. Allora, commentiamo alcuni passaggi di ciò che ha detto con il primo ospite di questo pomeriggio, che è Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao, 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 buongiorno.
Guido, qualcuno ha osservato un aspetto del discorso di Maresca, ha detto probabilmente ho caricato troppo questa sfida, l'obbligo di vincere ha pesato troppo, e qualcuno allora gli ha fatto notare, però una squadra costruita per la promozione non può soffrire così tanto l'obbligo di vincere una partita casalinga contro il Cosenza, non so tu come la pensi.
Ma guarda, io sono un po' basito, perché dopo il Lecce la squadra era entrata senza la spina dorsale, qui è entrata troppo carica, insomma si metta d'accordo anche lui. Io credo che lui stia vivendo un momento molto difficile, molto difficile, perché non riesce forse a comprendere proprio appieno la squadra, ma credo che poi tutti questi discorsi facciano parte di un discorso più ampio, perché da un anno e mezzo che parliamo delle stesse cose, l'anno scorso in Serie A e quest'anno in Serie B, è questo che mi preoccupa molto. Per cui secondo me, al di là del tecnico, al di là dei limiti della squadra, c'è qualcosa anche nella società, all'interno della società, che non sta funzionando.
Sì, questa impressione c'è. Giro a te la domanda che poi ho fatto ieri a Maresca: questa squadra l'abbiamo sopravvalutata forse a inizio stagione, magari non tutti, ma a livello di obiettivo forse avevamo sopravvalutato questo collettivo?
Secondo me siamo stati presuntuosi, è sempre meglio piuttosto che prima. Maresca però, a dire la verità, nelle sue prime conferenze stampa non aveva detto che si andava in Serie A in un anno, aveva già parlato di quasi di un biennio, era la dirigenza che puntava molto ad andare in Serie A subito, al di là del fatto che non abbiamo perso le possibilità, perché la classifica è cortissima, sì, mi sembra, usando un termine dialettale, che tutte le squadre siano un po' delle ciapanò, perché appena tentano la fuga poi pareggiano, perdono, per cui non è che mi preoccupi tantissimo la classifica, mi preoccupa il fatto che questa è una squadra che non ha gioco, ormai sono 6 mesi, cioè da dicembre, da luglio a dicembre sono passati 6 mesi, e credo ci sia quasi un'involuzione nel gioco, perché almeno d'estate nelle amichevole si intravedevano i giocatori che tentavano di applicarsi, poi chiaramente c'erano delle lacune. Adesso invece proprio mi sembra una squadra che settimana dopo settimana è sempre moscia, molle, non sa reagire, cioè è una, sia a livello atletico sia a livello caratteriale, questo mi preoccupa molto. E non so, se secondo me Maresca è troppo buono, cioè, inizio a pensare che
anch'io ho un po' questa impressione,
cioè che sia ancora un giocatore più che un allenatore. Per cui cerca sempre di giustificare i ragazzi.
E aggiungo che forse, al di là di questa sua indole, che per carità non stiamo necessariamente a criticare, ognuno poi ha fatto a modo suo, però temo che con i risultati che non arrivano, cioè la squadra poi si rende conto anche che il lavoro dà questi frutti, cioè il 4-0 di Lecce, la sconfitta di Reggio Calabria, quella con la Ternana, la partita di ieri. Non vorrei che poi la squadra cominciasse anche a nutrire dubbi sull'allenatore e far fatica a seguirlo.
Secondo me la squadra non è che lo stia seguendo moltissimo, anche perché la dimostrazione è il fatto che a un certo punto ha abrogato dalle proprie idee iniziali Maresca e ha iniziato a giocare in modo molto più tradizionale, a cercare più che altro il risultato e cercare di non prenderle. Il problema è che non intravedi un'evoluzione del gioco. In una squadra appena formata come la nostra può capitare di avere delle prestazioni altalenanti, cioè una volta perdi 4-0, la settimana dopo vinci 2-0, poi prendi tanti gol, ma c'è un gioco, c'è un'idea. Qui non c'è niente, secondo me.
Sai che mi abbia forse preoccupato?
Di uomini messi in campo e se azzecchi il tiro fai gol, se non lo azzecchi lo prendi. Cioè, è questo che mi preoccupa molto.
Guarda, per certi versi mi ha preoccupato più il pareggio di ieri che il KO pesantissimo con il Lecce, perché con Lecce potevamo dire beh, è una squadra al momento nettamente superiore alla nostra, siamo entrati male, è andata così, un tempo 4-0. Ma la partita di ieri contro un avversario umile, modesto, per carità, gli facciamo tutti i complimenti del caso, veramente.
Certo,
però l'abbiamo
certo.
Rianimato noi, non siamo riusciti, cioè ci siamo fatti mettere sotto da tutti i punti di vista. Il Parma ieri è durato 20 minuti a dir molto.
Sì, ci hanno preso a pallate una squadra che è stata formata a campionato già iniziato. Con un allenatore che è arrivato all'improvviso dal Chievo, che non ha mai allenato di fatto, e che sta facendo benissimo. È una sorta di piccolo miracolo il Cosenza, per cui anch'io mi unisco ai tuoi applausi, perché sono veramente bravi questi ragazzi. Poi non so se resteranno nella categoria, ma se lo meriterebbero per la voglia che hanno. Anch'io la penso come te, cioè posso giustificare un KO a Lecce o contro le grandi squadre, e giustifico molto meno una prestazione come quella di ieri. Non, è uno psicodramma, mi sembra questo. Però ripeto, se noi guardiamo l'evoluzione del Parma da quando è iniziata la pandemia, quindi fin dai tempi di D'Aversa, quando ci salvammo, e seguiamo quello che è successo l'anno scorso e quest'anno,
sembra
che la storia non è mai cambiata.
Sì. È vero,
siamo sempre lì. Siamo purtroppo
sì.
Sempre lì, che sia Serie A o sia Serie B, siamo sempre lì. Quindi c'è qualcosa che va al di là, secondo me, della squadra.
Sono d'accordo.
Cioè, a questo punto la società dovrebbe farsi sentire. Io non metto sul banco degli imputati Maresca, potrà avere tutti i limiti possibili e immaginabili, ma mi sembra che sia una persona in grande difficoltà anche lui.
Sì, assolutamente, la sensazione è questa. Lui, tra l'altro, dice che il problema non è tattico. Ieri però vedere onestamente Mihaila così, a tutta fascia, tra l'altro sulla destra, dove non potrebbe neanche rientrare sul destro, insomma anche qui forse qualche equivoco, cioè depotenziamo anche il potenziale che abbiamo.
Infatti, sono delle soluzioni che non so se dipendano dal fatto che ci sono dei giocatori che sono veramente alla frutta dal punto di vista sul fronte atletico. Però guarda, in partite come ieri, scusami, so che è un refrain vecchissimo che fa piacere a molti tifosi e forse fa meno piacere alla società, però io rimpiango giocatori come Simone Jacopponi, come Vincent Laurini, che in Serie B avrebbero fatto comodo, ma molto comodo.
Questo ce lo scrivono davvero in tanti, sì, da tanti giorni. Sì, giocatori anche di ruolo, perché poi alla fine dei gran terzini, penso a Laurini, dei gran terzini il Parma non ne ha poi in rosa.
Assolutamente.
Poi Guido, ti giro un'ultima considerazione: i cambi del Parma non incidono mai, invece quelli del Cosenza ieri, ma penso a Florenzi che è entrato bene, hanno cambiato la partita, quelli del Parma la peggiorano costantemente.
È verissimo. Non so se è anche un problema di gente che si sente quasi esclusa dal progetto. non riesco a capire. Poi c'è anche il problema di Mann, che bisogna anche iniziare a capire, ma è un giocatore importante davvero o è un mezzo giocatore, per dirla in maniera...
È un bel mistero.
Punto
sì.
Interrogativo.
Sì, sì, un bel mistero.
Ieri direi che le poche cose positive, forse sta a poco riprendendo un pochettino Roberto Inglese, anche se noi abbiamo bisogno di uno che la metta bene.
Sì. L'Inglese dei tempi d'oro quel colpo di testa l'avrebbe, se non altro, almeno indirizzato nello specchio, secondo me.
Sicuramente.
Sì. Poi grande assist, però insomma speriamo che sia un altro passo in avanti e ne seguano altro.
Bisogna avere molta pazienza,
molto.
Però quello era un rischio che la società si è assunta. Per il momento lo sta pagando, io spero invece che riesca a guadagnarci.
Sì, questo ce lo auguriamo tutti, anche comunque per lo spessore del ragazzo, che non è in dubbio.
Sì, infatti.
Assolutamente.
Infatti.
Grazie mille a Guido Schittone.
Ciao, arrivederci.
Alla
Speriamo
prossima.
Di risentirci in giornate migliori.
Sì, ce lo auguriamo assolutamente.
Ecco.
Ciao Guido, grazie mille.
Ciao, arrivederci.
Questo era Guido Schittone, tra poco andiamo in pubblicità, leggo ancora alcuni messaggi. Paolo dice: questa involuzione è data dalla scarsa fiducia nel mister, dato che li fa giocare non nella posizione dove pensano di dare il meglio e il non gioco mortifica anche loro, non fanno piacere i fischi, dice Paolo. Sì, questo è un punto di vista... condivisibile. Vito scrive: la società non doveva dire che puntava subito alla Serie A mettendo in difficoltà l'allenatore, i giovani tanti che abbiamo, il progetto ha bisogno di maturare. Questa è una chiave di lettura interessante di Vito. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo tanti ospiti, leggerò altri messaggi, c'è ancora veramente tanto tanto da dire, a tra poco.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Una buona spesa fa felici i soci. A novembre ancora di più. Fino al 30 novembre, se sei socio Coop, compra 3 Pandori o panettoni e quello che costa meno non lo paghi. Se anche tu vuoi una spesa felice, diventa socio entro il 30 novembre. Per te 25 euro in buoni spesa. La Coop sei tu. Iniziativa soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a negozio.
Dal 26 al 29 novembre su parmaopen.it è Black Weekend. Prezzi scontatissimi e offerte imperdibili ti aspettano in esclusiva sulla vetrina online dei negozi di Parma. Acquista direttamente i tuoi prodotti oppure prenotali e ritirali in negozio. Hai 4 giorni per realizzare i tuoi desideri. Non lasciarteli scappare. Corri su parmaopen.it. I prezzi migliori della città ti aspettano online.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per continuare ad analizzare il momento del Parma. L'avete sentito nel servizio di Marco Balestrazzi? Uno degli altri aspetti finiti sotto accusa è la condizione fisica del Parma. Allora ne parliamo con il nostro secondo ospite, che è un guru della materia, Vincenzo Pincolini. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao Alberto.
Vincenzo, siamo davvero un po' l'impressione che questo Parma anche fisicamente non ci sia. Non so se l'hai avuta anche tu.
Ma guarda, io ho sentito anche prima l'amico Guido, che ha fatto già, per dire, delle disamine molto molto precise, sono pienamente d'accordo. Però secondo me a questo punto noi dobbiamo mettere in discussione non la partita di ieri col Cosenza,
certo,
non la partita con Lecce, ma veramente l'impianto del progetto. Cioè la società sta andando tranquillamente a fare spenti contro il muro, perché, per dire, non è entrata nel cuore dei tifosi, non è entrata per dire in quello che è l'humus della città, non è riuscita a passare per dire ai giocatori, perché anche quella, attenzione, quando il giocatore sente la società forte alle spalle, la società che ha preso la mira precisa sugli obiettivi che vuole conseguire, eccetera, sicuramente poi ci trasciniamo una tovaglia, proprio come quando si tira via dal tavolo con sui giocatori acquistati l'anno scorso, che tanti, siccome li mettevamo in grande discussione l'anno scorso, li mettiamo in grande discussione anche quest'anno. In più ci metti un allenatore che, anche se secondo me non è il primo problema, perché ce ne sono di altri e più grandi, no? Sotto poi, e tutto è sotto la cappa di questo mega progetto dello stadio. Secondo me qua, a livello proprio, a livello pratico, a livello di cominciare a pensare a qualcosa di importante, prima di tutto bisogna mettere in discussione tutto e ripartire. Il primo problema è che questa persona che ha tanti soldi vada via, attenzione, perché
assolutamente.
Se si disamora lui, siamo rovinati. Però noi abbiamo gonfiato talmente tanto un pallone che adesso, come uno ci si avvicina anche con un'unghia, lo fa scoppiare. Cioè, e lì c'è dentro di tutto. Basta guardare anche i numeri che ha pubblicato, ma sono pubblici, cioè della Gazzetta di Parma, la Gazzetta dello Sport la settimana scorsa, cioè quanto costa il Parma e quanto ci fa vedere che quel valore lì è effettivo. Cioè rapporto prezzo-qualità, come si dice in tanti settori, ma poi quello che dico io, anche vivendo un po' il mondo del calcio a 360 gradi, la Serie B, tra l'altro, siccome abbiamo quasi tutti i giocatori che stanno giocando in Serie B, la seguiamo molto. La Serie B è fatta di molta più concretezza.
Tu infatti conosci molto bene questa categoria. Ti faccio un'altra domanda, visto che tu conosci anche i giovani. Ieri Maresca ha fatto capire, ma non solo ieri, che evidentemente questi giovani, soprattutto anche quelli che vengono dall'estero, che non conoscono bene questa realtà del campionato italiano, stanno facendo un po' fatica ad ambientarcisi, a capire l'importanza di certe sfide, a capire certi campi su cui si gioca. È effettivamente un limite questo?
È un limite, ma non è solo relativo all'esperienza, è relativo alla qualità dei giocatori. Perché adesso, ad esempio, molto semplicemente si può andare a vedere, anche un tifoso va direttamente su internet e guarda determinati numeri, e può fare determinate considerazioni. In più noi abbiamo la possibilità di sentire tanti amici che lavorano anche sui mercati stranieri e che ci parlavano di questi giocatori. Cioè, noi, se andiamo a prendere basket, sicuramente dobbiamo avere una squadra per inserirlo dentro, ma non ne discutiamo la qualità, perché è un giocatore di grandissima qualità, ne discutiamo se è positivo per il progetto. Quando invece andiamo a spendere un sacco di soldi per dire, io ho già detto tante volte, il Pisa compra il giocatore che fa mercato a 2 milioni, Luca, per dire, e il Parma ne va a spendere molti di più per giocatori che non fanno assolutamente mercato. Paga il presidente, ma secondo me il presidente può anche stancarsi. Probabilmente il presidente è stato consigliato da gente totalmente... Il presidente per me è stato consigliato da procuratori che hanno fatto i loro interessi e li hanno messo in casa, dall'allenatore ai giocatori. Cioè, perché è una squadra fatta troppo male, è un mosaico fatto con dei tasselli che non possono stare insieme. E dal punto di vista, per dire, quasi dell'anima, e dal punto di vista proprio delle qualità tecnico-tattiche. Cioè, le altre squadre sono fatte spendendo poco se non hai soldi. Se hai ambizione, metti proprio 4 o 5 giovani e 6 o 7 giocatori di categoria. Ecco, secondo me, alcune cose, no? Ieri di positivo sicuramente l'ha detto Guido, si è acceso un po' Inglese.
Sì.
Quello che ci deve far pensare è il nervosismo di Schiattarella, che noi non lo conosciamo un giocatore così. Vuol dire che lui porta in campo delle sensazioni, delle tensioni che sono dentro. E se il giocatore che dovrebbe darci un po' più di esperienza è così, sicuramente fra di loro non si stanno aiutando i giocatori.
No, interessante, assolutamente, cioè, la tua disamina.
Proprio dopo, quando tu il calcio è creatività. Se tu sei triste, depresso, non puoi giocare a calcio.
Sì.
Quindi dopo sembra preparazione fisica, predisposizione tattica, limiti tecnici, ma il problema per me è un altro. Mm. Il problema è proprio quel fuoco che non si è mai acceso.
Sì.
I passi indietro della società, no? I prezzi, l'apertura agli allenamenti, è quasi una resa incondizionata. Incominciano a dire anche loro: abbiamo sbagliato molto. Mm. La difficoltà con cui siete voi giornalisti, che non sapete le notizie se non la sera,
perché sì.
Cioè, a Parma si sa tutto, no? Cioè, gli infortuni vengono passati con le veline, cioè
non si hanno grosse notizie. Sugli infortuni bisogna attendere praticamente la partita per avere delucidazioni.
Quello per dire a Cremona non succede, per dire negli altri posti non
anche succede. Noi non eravamo abituati fino a pochi mesi
fa. Quindi è per fare il progetto.
Vincenzo, ci scrivono, Romano ci scrive, ci fa alcuni nomi: Traoré, Bogni, Zagaritis, Busi, Daniele Jacoponi, Correa mi sembrano già tagliati fuori dal progetto, ad esempio, quindi anche questo è un dato, cioè effettivamente
sicuro.
Ci sono dei giovani che non si vedono in campo e non sono giovani che fanno la differenza, tra l'altro, per quello abbiamo visto.
Guarda, io la settimana scorsa sui numeri della Gazzetta sono andato a vedere la lista dei giocatori, ma tanti non ce li ricordiamo più, Alberto. Ci sono tanti giocatori che stanno pagando, ad esempio, non solo che sono fuori dal progetto, ma che sono proprio fuori anche dal gruppo dei giocatori. Ecco.
Sì. Vincenzo ci chiede Davidone, secondo te come se ne esce da questa situazione? Quale può essere la soluzione? Qui è molto difficile.
Si parla tutti di allenatore, sicuramente arriva a un certo punto l'allenatore che lui per primo non sa più cosa fare. Però per dire anche un direttore generale che salta fuori, che dice la società sono io, questo, ma con una concretezza da riportare la società prima di tutto vicino alla gente, perché senza gente, già ieri l'ho vista in televisione perché sono arrivato all'ultimo momento, non ce la faccio, però vedere anche lo stadio vuoto, è vero che certi numeri anche negli altri stadi non ci sono, però insomma... a Parma non ti tirano i sassi ma ti lasciano da solo.
Sì, ieri erano 5.000 tifosi del Parma, non sono tanti,
ecco,
onestamente.
Non sono tanti e sicuramente poi sono molto critici. Mm-hmm. Io dico, chiedo, cioè così dovessi parlare a tanti tifosi, non diventiamo cattivi nei confronti di questa situazione, perché noi diventiamo cattivi con della gente che è molto più in difficoltà di quanto non lo siamo noi.
Ecco, questo è
in
ragione,
questo momento
sì,
la società andrebbe assolutamente aiutata, ma veramente, per dire. Ma
però la critica è inevitabile, insomma, in questo momento.
La critica al discorso tecnico è inevitabile.
Sì.
Però attenzione, perché
che non sia un voler buttare tutto a mare, ecco.
Nel calcio si gioca tutte le domeniche, nel calcio ogni anno si riparte per un altro campionato, quindi per dire sicuramente questa società ha garantito, sta garantendo una solidità economica incredibile, e questo
non è poco, non è poco.
Con l'aria che ci sono delle società in Serie B che se non sono promosse in Serie A falliscono. Quindi pensate com'è l'aria che gira, ecco.
Sì,
Parma non è fra queste, per fortuna.
Sì.
Quindi ragazzi, pensiamo anche in positivo, ci può essere scoramento, però non ci deve essere cattiveria nei confronti di gente che è arrivata senza conoscere questo mondo e che sta cercando di fare. Probabilmente il presidente si è fidato di persone che anche loro non conoscevano questo mondo, perché secondo i passi che hanno fatto...
Ad esempio,
io penso sempre anch'io a Jacoponi fuori, no? Cioè, io ho chiesto proprio agli amici della Gazzetta, a Sandro, ma ci sono problemi di... Uno è portato a pensare che ci fossero dei problemi di
comportamento. Invece
è perfetto. Allora come fai? Un giocatore che a livello di categoria può essere importante è fuori, che prende uno stipendio importante e non può essere utile alla causa. Non esiste,
quella di Jacoponi, anche per l'esempio che dà, l'attaccamento alla maglia, è rimasto proprio qui a tanti tifosi. Questo qui assolutamente. Vincenzo,
dimmi. No, un altro giocatore, abbiamo lasciato andare giocatori anche come Gagliolo, voleva andare via, ma sicuramente perché non si trovava bene, voleva andare via, perché un anno e mezzo fa sarebbe sicuramente rimasto, sarebbe diventato campionato, è andato in nazionale del Scozia, cioè. Sono giocatori che sicuramente avrebbero dato una mano in questi momenti dove serve esperienza.
Ti fanno una domanda, te l'avrei fatta anch'io, sinceramente. Questo fatto dell'allenamento, Parma non si è allenato giovedì, non si è allenato nel weekend, è un falso problema o effettivamente?
Guarda, è un mondo dove sappiamo tutto, perché siamo amici dei giocatori, parliamo con gli amici dei giocatori. Sicuramente il Parma ha fatto un precampionato molto morbido, dove non hanno fatto grandi carichi di lavoro. Adesso poi è sempre stato chiuso. Io sono uno che una volta, una settimana, una volta ogni 10 giorni, bella giornata, un salto a vedere un allenamento, ci andavo e ci sono sempre andato volentieri. Sì. Non so darti risposta.
Sì, sì,
però
sì.
Il fatto, per dire anche il fatto di chiudere gli allenamenti, come fa il Real Madrid, ma per altri motivi, l'Inter per altri motivi, dai anche lì dei segnali di insicurezza, dei segnali di debolezza. Hai paura di che cosa? Che ti vedano come organizzi una punizione? Non esiste. Cioè, chi è così è debole. Cioè, e quindi già quelli sono segni che per fare una Serie B in provincia, dove tutti ti vogliono bene, guarda, io lo ripeto sempre, c'ho una certa età, me lo perdonate. Per dire, noi nel 2005, quando ci siamo salvati allo spareggio di Bologna, ci siamo salvati solo ed esclusivamente perché siamo rimasti in mezzo alla gente, ai tifosi.
Che grande
perché
attaccamento che c'era tra
siamo stati ultimi, io dico per tutto il campionato, Alberto, ma quasi per tutto il campionato.
Sì, me lo ricordo bene.
Però era tutto aperto, ci sostenevano, perché avevano capito che stavamo dando il massimo.
E a Bologna siamo venuti in più di 7.000, nonostante la sconfitta dell'andata, quindi c'era tutto veramente da perdere.
Quell'anno lo metto fra gli scudetti.
Sono d'accordo. Vale come una coppa quello, assolutamente.
Anche perché poi procedere a casa mia sarebbe stato un peso di una grandezza incredibile.
E poi contro il Bologna, tra l'altro, in un derby.
Però per dire, cioè, uno che è di Parma si ricorda di queste cose, cioè, e quindi le fa funzionare positivamente. Uno che viene dagli Stati Uniti, dove non ci sono neanche le retrocessioni, sicuramente fa fatica, perché queste siano cose importanti.
Hai detto tutto, Vincenzo, te ne stanno rendendo merito anche i nostri radioascoltatori. Grazie mille, Vincenzo Pincolini.
Buona
a presto.
Giornata a tutti, e mi raccomando, non diventiamo cattivi,
no,
perché
hai ragione,
il calcio è sempre la cosa più importante di quelle meno importanti, come dice
Bravo, Ancelotti, bravo, ecco. Esatto. E infatti,
un abbraccio a tutti.
Ciao Vincenzo, grazie Vincenzo Pincolini. Infatti, guarda, leggo il messaggio di Davidone, dice: anche se amareggiato non lascerò mai il Parma da solo. Il vero tifoso ragiona così, e ha davvero ragione Davidone. Luca ci ricorda che oggi è il compleanno di Nevio Scala. Bravo Luca, grazie, noi facciamo gli auguri a Nevio Scala, andiamo in pubblicità e poi di nuovo qui con Palla in Tribuna tra poco.
È tempo di scuola! Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve per iniziare l'anno scolastico al meglio. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento per trovare i prodotti migliori. Blocchi da disegno Fabriano e Canson, i colori e le matite Faber-Castell e Staedtler, i bellissimi colori My Mary perfetti per tutti i tipi di arti decorative e tanti altri prodotti per tutti i livelli scolastici. Con Marchesi Belle Arti by Righi studiare diventa più facile. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo negozio a Parma in via Capelluti 21. Ti aspettiamo!
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, Palla in Tribuna. Continuo a leggere alcuni sms e whatsapp che ci avete inviato al 333-9200-170. Nonostante la infima prestazione di ieri, chissà solo criticare, al di là dell'Enza deve andare. Questo nostro amico radioascoltatore che fa anche una rima, insomma, bisogna giustamente. L'ha detto anche Vincenzo Pincolini, non bisogna ora buttare tutto a mare, bisogna stare, non bisogna incattivirsi nelle critiche, che comunque sono più che legittime, perché veramente per quelle che erano un po' le premesse di questa stagione, per come eravamo abituati noi, aggiungo che comunque un campionato di Serie B o un campionato inferiore alla Serie A negli ultimi 30 anni, quando è capitato di farlo, l'abbiamo sempre fatto da protagonisti, veramente ritrovarci in questa situazione è un po' insolito. Ieri Gigi Buffon, tra l'altro il migliore in campo, ha giocato con una maglia che sicuramente non vi è sfuggita, celebrativa del suo debutto di 26 anni fa. E allora della maglia e di molto altro parliamo con il mio prossimo ospite, che è Michele Galli, presidente dell'associazione Parma Museum. Buon pomeriggio, Michele.
Buon pomeriggio a tutti.
E questa è l'associazione che gestisce il Museo del Tardini, tra le altre cose, che è stato riaperto proprio la settimana scorsa. Michele, per chi non c'è mai stato, se tu lo dovessi spiegare in poche parole, nel museo cosa trova?
Così, proprio, direi, su due piedi direi delle emozioni, perché sì, alla fine sono i riscontri che ci danno la gente che viene, le persone che vengono a visitare, che siano di Parma o che siano anche, come diciamo noi, forestieri.
Sì.
E tutti ci danno questo feedback, dicono che
bello,
davvero
rivedere
bello. Le immagini, rivedere le formazioni, rivedere i cimeli, scatenano, ritornano quelle emozioni che si erano provate quando chi le ha vissute magari di persona, ma abbiamo anche tanti tifosi che vengono da città che non sono Parma e che magari le hanno vissute per televisione o comunque a distanza, e anche loro provano le stesse cose. È un tuffo proprio nel passato e nelle emozioni.
Sì. Michele, ieri maglia celebrativa, tra l'altro la maglia sarà messa all'asta, adesso nei prossimi giorni usciranno poi tutti i riferimenti precisi, la maglia quella di Buffon ieri bianca-rossa, che ricordava appunto il debutto contro Milan, sarà messa all'asta per una causa molto nobile. Il ricavato andrà all'AISLA, l'associazione che lotta e cerca di contrastare e di finanziare la ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica, che ahi noi si è portata via di recente un nostro comune amico e collega, che è Paolo Borelli. L'iniziativa è dedicata anche a Massimo Zannoni, sempre uno dei vostri membri che purtroppo è venuto a mancare circa un anno e mezzo fa, che è stato anche professore di Gigi Buffon. Veramente due grandi memorie storiche, Zannoni e Borelli, oltre che due grandi amici di cui si sente tantissimo la mancanza.
Assolutamente, come le definite tu, due grandi memorie storiche, ma due grandi persone. Io ho avuto il piacere di conoscerli tardi, perché abbiamo cominciato a collaborare insieme nel 2013, ai tempi del centenario del Parma, quando abbiamo fatto la prima mostra in Ghiaia, dalla quale poi nacque il gruppo di lavoro con il quale si riuscì a dare altra vita al museo. E io li ho conosciuti tardi, ma veramente ho avuto il privilegio, perché erano due grandi persone. Il destino ha voluto portarcele via, prima Massimo Zannoni, nel 2020, e quest'anno a settembre Paolo Borelli. Paolo era malato già da diversi anni di questa maledetta malattia, come la chiamava lui, la bastarda, e ci eravamo già impegnati, quando entrambi erano in vita, di dare luogo ad un'iniziativa di questo tipo con la società di allora.
Sì.
Poi per mille motivi, ovviamente non ultimo il Covid, si è dovuto pensare ad altro. E il destino poi ha voluto che prima mancasse Massimo, però sappiamo benissimo che un'iniziativa di questo tipo sarebbe stata, per entrambi, sarebbe stata poterla realizzare sarebbe stata una gioia infinita.
Eh sì, davvero, davvero. Anche per il coinvolgimento di Buffon, che era reciprocamente legato con Zannoni, e per la passione che aveva Paolo Borelli, assolutamente.
Esatto, adesso poi appunto con Gigi c'è una doppia valenza, perché anche lui ci tiene molto a ricordare il suo vecchio professore.
Sì, immagino.
Ha speso anche grandi parole.
Vero, quando è venuto.
Sì. E lui era ancora alla Juve, quindi.
Sì, davvero. Fece un post molto bello su Massimo Zannoni, sì. Sui social.
Noi ci teniamo tanto, perché è la nostra maniera, non avendoli potuti salutare, perché Massimo in momento Covid, come molti altri...
Sì, poi se n'è andato via improvvisamente, tra l'altro.
Se n'è andato via improvvisamente e non si potevano fare le esequie. Paolo è stato per diverso tempo...
Isolato,
sì. Isolato in una clinica...
Nelle sue ultime
settimane di vita, anche lì era difficile poterlo raggiungere, quindi c'è stato proprio anche, sono mancati in un momento di distacco totale, quindi ce la sentiamo proprio di doverlo fare, e avremmo voluto fare anche qualcosa di molto più articolato, però stiamo uscendo ancora da un periodo un po' brutto, difficile da organizzarsi.
Michele Galli, presidente dell'associazione Parma Museum, prima di salutarti ti faccio una domanda, una curiosità, argomento ovviamente decisamente più leggero. Tu che sei un grande collezionista di maglie, qual è la tua preferita del Parma, la più bella di tutti i tempi?
Allora, la mia preferita, per rispondere alla tua domanda, per risponderla subito, è quella che abbiamo usato quando abbiamo festeggiato il centenario, la rivisitazione delle maglie del 1920, sì, una maglia fatta nel 2013, però fatta con i materiali
dell'epoca.
Sì. E proprio per il motivo di voler rievocare l'era pionieristica del Parma Calcio, a me piace l'insieme, cioè sia esteticamente che l'idea. In senso più generale, la più bella è un po' complesso rispondere a una domanda così, perché bella potrebbe voler dire esteticamente bella, affascinante, che rievoca più emozioni.
Hai ragione.
Quindi, a parte la soggettività che ognuno può avere la sua idea, però è un po' complesso. A me personalmente piacciono tutte quelle prima dell'era dei materiali moderni, quindi prima dei materiali sintetici.
Ah, beh, tu sei un filologo, certo, tu sei un purista filologo.
Però sono lo stesso belle anche quelle in cui campeggiava il prosciutto di Parma, che anche quello è... non ci si pensa mai, ma
era uno
sponsor che era proprio come la Croce, era legato alla nostra città, non ha mai più avuto nessuno. Cioè, ce ne sono diverse, poi... cromaticamente ce ne sono alcune annate, ce ne sono state di quelle veramente da dimenticare, ce ne sono state ci sono quelle delle finali in cui abbiamo vinto, che lì ci si apre ogni volta a guardarle, ci si apre il cuore.
E cito solo, Michele, che siamo in chiusura, cito solo quella bellissima, secondo me, della finale di Coppa UEFA contro la Juve a San Siro. Siamo veramente in chiusura, Michele, ti devo salutare con la promessa che ne parleremo più approfonditamente di nuovo in futuro. Grazie a Michele Galli.
Presidente,
grazie Michele, gentilissimo presidente dell'associazione Parma Museum. Siamo veramente in chiusura, mi scuso con Rino perché effettivamente ho saltato il suo messaggio, è una lunga critica a società, giocatori e dirigenza. Rino arrabbiatissimo, Rino scusami, non ho potuto leggere nel dettaglio, sono convinto che mi perdonerai. Grazie a Simonetta Collini regia, vi ricordo stasera l'appuntamento alle 21 con Bar Sport su 12 TV Parma qui su Radio Parma, ci risentiamo domani con Palla in Tribuna sempre alle 14, ciao.